parliamo di elezioni, parliamo della posta in gioco di queste elezioni, parliamo con Salvo Vaccaro dell'Università di Palermo. Buongiorno Salvo.
Buon pomeriggio.
Vogliamo cominciare da quello che è uno degli argomenti sottesi sin dall'inizio di questa campagna elettorale, nella quale i protagonisti si contendono il ruolo dell'ipernazionalista che difende la piccola Italia dalle pretese voraci della governance internazionale e di chi invece si vuole fedele servitore di questi meccanismi ultranazionali che in qualche, obbedendo ai quali si può garantire benessere un po' di qua e di là. E questo nonostante il fatto che gran parte di coloro che fanno questo tipo di ragionamenti sono stati completamente complici del governo Monti nelle scelte che ha fatto cosiddette perché la vuole l'Europa. Cosa ne pensi?
Che è una finzione ovviamente esclusivamente in atto per la campagna elettorale. Ogni partito che ormai rientra in quello che ormai da 10 anni ormai definiamo pensiero unico o politica unica e che caratterizza ormai le più grandi democrazie nel mondo occidentale, in campagna elettorale devono sbracciarsi e inventarsi la qualsiasi cosa per smarcarsi l'uno dall'altro. In fin dei conti le ricette sono più o meno le stesse, quelle ricette che riescono a filtrare il buco dei media, perché poi la campagna elettorale si fa con piccoli espedienti di cabotaggio sul gossip, sugli attacchi personali, ma progetti di governo, ispirazione di governo, linee di sviluppo di una società che è moralmente a collasso, che è economicamente sfracellata a terra, che vive in un mondo globalizzato dal quale è difficile scendere, come sostiene invece Grillo. Ritorniamo indietro, mettiamo indietro l'orologio della storia, mettiamo indietro i numeri di un mondo globale, mi sembra fuori da ogni realtà. E nel gioco della finzione, appunto, neonazionalisti, neoeuropeisti, vetero-europeisti fanno tutto un po' di, come dire, un populismo in cassa occidentale. Ricordiamo che il populismo nelle democrazie non è un'anomalia, ma è sempre stata una vena sotterranea. Ricordiamoci che il populismo non solo negli stati autoritari, ma nell'America Latina nell'immediato dopoguerra, e quando i contraccolpi della crisi della Seconda Guerra Mondiale arrivavano e sono arrivati dappertutto, oggi ci ritroviamo in una situazione più o meno analoga, con una crisi globale in cui i contraccolpi arrivano dappertutto, e quindi il populismo, ossia l'idea che a casa propria comandiamo noi, che il popolo può tutto, per basta che sia unito, quando il popolo è per definizione una invenzione delle democrazie nazionali, poi esistono i segmenti, gli individui, le classi, le sfere pubbliche, le sfere private, le stratificazioni sociali. Il popolo come entità unica è un'invenzione del nazionalismo e viene appunto fatta rivivere ad hoc dai populismi di oggi.
Un'invenzione che tra l'altro, al di là della sua teorizzazione, è stata anche terreno di violenta modellizzazione di un'intera penisola all'epoca della cosiddetta Unità d'Italia, quindi un processo imposto con la forza e con la violenza a tutte le popolazioni autoctone e oggi venduto come una sorta di valore, simbolo di riferimento sul quale però, come dire, ben poco si disegna in termini di concretezza della vita quotidiana.
Il popolo serve come invenzione per essere mobilitato, perché se no rimane un'invenzione astratta, rimane nei libri di testo della storia dell'università e non serve a niente. Invece bisogna mobilitarlo. Per mobilitare il popolo occorre una operazione di intossicazione mediatica e culturale per far scomparire ciò che invece la politica quotidianamente fa, cioè dividere, frammentare, frantumare, dividere. La prima partizione originaria è quella tra governanti e governati, far parte di un'unica entità chiamata popolo serve a dissimulare questa partizione, a dissimulare questa scissione fondamentale che divide la società in chi governa, l'elite, in chi deve subire il governo, con la speranza di una rotazione degli incarichi che la democrazia incarna, a differenza delle vecchi stati assoluti in cui invece questa scissione era fissa, eterna, immutabile. La democrazia innova soltanto nella possibilità di rotazione dell'elite, ma ciò è condizionato ovviamente nel nostro caso da una legge elettorale che è assolutamente ritagliata, perché le elite non si rinnovino nemmeno al loro interno, sono le partite che scelgono i principali esponenti che devono andare nei luoghi di governo, e soprattutto poi il meccanismo elettorale è tale che difficilmente nuove affermazioni possono emergere, se non in questo caso sicuramente il caso di Grillo del Movimento 5 Stelle, che non sappiamo in che senso vorrà approfittare di questa immensa popolarità. Dove governa non mi sembra che stia facendo grandissime cose, però probabilmente
avremo presto un collegamento dalla Tana del Grillo a Parma, quindi in cui ci racconteranno un po' che cosa sta capitando in quella città, e che, come dire, dovrebbe con la sua materialità contribuire un po' a smontare tante belle fantasie che ci sono da parte di chi si illude che in questa nuova avventura populista possa esservi una ventata di rinnovamento. Semmai la questione che possiamo porci, e che se prima ne accennava un altro dei nostri interlocutori, Grillo da un lato sembra incarnare il, come dire, raccogliere le pulsioni profonde le pulsioni profonde che altrove finiscono dentro la destra, che un tempo finivano dentro la Lega e che secondo il nostro interlocutore magari era preferibile che venissero lì piuttosto che in un partito direttamente neonazista. Invece dall'altro lato sembrerebbe aver raccolto, sia pure in chiave tristemente giustizialista, una sorta di spinta dal basso, di una voglia di partecipazione che poi però si è frantumata all'interno di una dimensione assolutamente virtuale, al di là della quale emerge solitaria e possente soltanto la figura del cosiddetto garante, quindi di fatto annullando una spinta che però invece sembrerebbe esserci nell'alterno della nostra società civile. Ecco, questo mi sembra il dato più interessante, cosa credi?
Sicuramente la società in larghi strati, proprio perché colpiti dalla crisi, colpiti dal malgoverno, colpiti dalla corruzione imperante in tutti i livelli, compresi quelli della società civile, non ne può più di un'elite che non pensa che esclusivamente ai propri interessi. Vorrei sommessamente dire che le elite pensano sempre esclusivamente ai loro interessi, perché se no non si chiamerebbero elite. Ma quello che è strano in questa novità del Movimento 5 Stelle è che in genere le società forniscono materiale umano per incanalare la rivolta verso un esito elettorale, che un partito razionalizza, o che un movimento razionalizza, sotto forme di proposte coerenti con questa spinta dal basso di una società sia pure intruppata dal punto di vista elettorale. Beh, qui secondo me abbiamo il ribaltamento della tradizione. Abbiamo una società civile nei luoghi e nelle forme anche un po' embrionali, che però dà testimonianza in alcuni casi di una capacità di autogoverno, di propositività molto effervescente. E abbiamo invece un movimento che cavalca la protesta senza dare alcuno sbocco politico, progettuale, istituzionale, e di fatto non si capisce perché si candida alle elezioni. Vogliono aprire il Parlamento come una scatola di sardine, che è l'espressione tipica che sta usando Grillo in queste settimane di campagna elettorale. Cosa pensano di trovarci dentro? E vogliono eliminare qualcosa del dentro per metterci cos'altro? La mia impressione è che non hanno ancora capito che il Parlamento è un guscio vuoto, che dentro non c'è niente, perché le principali decisioni che attengono l'Italia, come l'Europa, come la Francia, come la Grecia, come la Spagna, si pigliano altrove rispetto ai parlamenti nazionali. Questo è più preoccupante dell'ondata populista, perché vuol dire non aver capito il 2013 che qual è la posta in palio di queste elezioni.
Che?
Pronto?
Sì, sì, no, io come dire, ti stavo facendo, porgendo un assist. La posta in palio di queste elezioni?
Qual è la posta in palio? Sicuramente è la riabilitazione di una finzione democratica per poter ridare una pseudo legittimità a un governo non più tecnico ma politico, quando invece le tecniche di governance internazionale sono talmente ormai capillari e pervasive che possono essere definite soltanto come tecniche, non come politiche, cioè i margini di mediazione, di compromessi si stanno sempre più restringendo nelle tecniche di governance planetaria e vengono sostituite da amministrazioni, da pubbliche amministrazioni o da amministrazioni pubbliche e private, che dal piccolo della gestione di un ASL, sindacati, associazioni o volontariato, ONG, eccetera, eccetera, al grande della governance planetaria, multinazionali, consessi non eletti, tipo Banca Centrale, tipo Commissione Europea, organismi internazionali, ormai procedono non a botte di politica, a iniezione di politica, ma a iniezione di direttive, di decreti, di raccomandazioni, come funziona il Fondo Monetario, come funziona la Banca Centrale, come funziona l'Unione Europea. Non a caso è una troica che gestisce la crisi.
Ecco, veniamo a questo, perché poi mi sembra essere il vero nocciolo intorno al quale poi si vanno dipanando nella loro concretezza le scelte che verranno fatte di qui a pochi giorni e che nulla avranno a che fare con le lettere inviate da Berlusconi con l'ennesimo colpo di teatro nel quale annuncia la restituzione dell'IMU. C'è stato persino qualcuno che ci ha creduto e ha cominciato a mettersi in fila alle poste, ma io questo, come dire,
noi... doveva andare ad Arcore a mettersi in fila. Avrei visto bene un milione di cittadini in coda ad Arcore a richiedere l'IMU indietro a Berlusconi.
Certo, sarebbe stato simpatico, ma d'altra parte io sinceramente penso che chi ci scommette sopra non sia così stupido da crederci proprio davvero, davvero, davvero. Molto semplicemente ci scommette con la stessa laicità con la quale si compra un biglietto della lotteria. Metti mai che vinco. Ecco, io credo che sia un po' uno spirito rassegnato quello che porta ad accogliere positivamente questo tipo di lettere, ma al di là di questo, di questi clamori, al di là delle piazze grilline, i giochi veri si faranno appunto intorno alla capacità di interloquire da parte del nuovo governo con questi meccanismi di governance che lasciano ben poco spazio a possibilità alternative. Come funzionano concretamente? Vuoi descriverceli? Tu che, come dire, anche da studioso queste cose le conosci bene.
Ma questi dispositivi, questi insieme di istituzioni che si collegano tra di loro, funzionano nella maniera più lineare e più semplice, bypassando ogni elemento di rappresentatività che le democrazie hanno ormai implementato da oltre 150 anni. Sono una serie di tecnocrati, di burocrati, di funzionari, in qualche caso anche a certi livelli nominati ed eletti da consessi politici, che però hanno un credo, hanno un dogma, hanno una linea politica della propria istituzione che devono incarnare e devono portare avanti. Questa Banca Centrale, il Fondo Monetario, l'Unione Europea, in tutti questi anni, ma potremmo parlare anche della Fed, del Congresso americano, in tutti questi anni di crisi, ormai sono 6 anni di crisi, non hanno provato minimamente ad aggredire il cuore pulsante della crisi, ossia la dimensione finanziaria, che riesce a moltiplicare denaro su denaro, ma bruciando risorse. Paradossalmente il denaro non serve per alimentare l'economia reale, che invece viene sempre più dismessa, ma viene bruciato in investimenti, in derivati, in futures, cioè in tutta una serie di meccanismi di borsa che servono a moltiplicare denaro, a far arricchire qualcuno, a far impoverire qualcuno, ma senza beneficiare l'intera società. È l'astrazione reale del capitale finanziario, è la distanza massima di questo capitale finanziario rispetto all'economia normale, che in genere serve a soddisfare i bisogni, pur consentendo in una logica capitalistica ad alcuni di arricchirsi e di diventare padroni, grandi padroni, piccoli padroni, eccetera, eccetera. Questo meccanismo si è inceppato e nessuna delle istituzioni di governance planetaria è riuscita ad aggredirne le ragioni di fondo. E questo mette ovviamente in difficoltà gli stati, che si trovano in una posizione subordinata e indebolita perché non hanno le risorse per far fronte a questo, a questa dissipazione di ricchezza, ricchezza virtuale che qualcuno traduce anche in ricchezza per sé e per le proprie famiglie e per le prossime generazioni.
Questo però ci rimanda all'interrogativo, ormai diciamo un interrogativo con una propria risposta, sulla irriformabilità sostanziale di questi meccanismi e sulla necessità di un esodo conflittuale nei confronti dell'esistente.
Senza dubbio, ormai bisognerebbe ragionare in termini, come dire, post-capitalistici, almeno nel nostro spicchio di pianeta, perché probabilmente in India, in Cina, in Brasile stanno ragionando in maniera diversa, perché loro sono sull'onda lunga di questa ricchezza che viene, come dire, che tracima dalla dimensione finanziaria e viene a depositarsi, ma per quanto tempo ancora non si sa, in questi paesi cosiddetti emergenti, famosi BRIC. Ma nel nostro spicchio di civiltà, in cui ormai l'Italia a che cosa è destinata secondo la logica di questa governance economica planetaria, parco giochi, ricchezze archeologiche, beni culturali, più di questo l'Italia non produce, ha già dismesso il primario, l'agricoltura, se non per una piccola fascia di il vino, la pasticceria siciliana per quanto ci riguarda. L'industria sta chiudendo dappertutto, il terziario, i servizi, il piccolo commercio, l'artigianato sono divorati dalla grande distribuzione organizzata, e quindi di che cosa devono vivere 60 milioni di cittadini se non di parco gioco, parco divertimento, beni culturali, se li sapessimo gestire in maniera fruttuosa. Non facciamo nemmeno questo.
Cioè, la partita che qui ha giocato per 20 anni le varie amministrazioni di centro-sinistra, trasformando la città della Fiat nella città degli spettacoli, delle Olimpiadi, dei tornei, delle mostre, dei mega magazzini.
Non ci vive una nazione.
No, infatti
una
siamo
nazione
peggio.
Non ci può vivere.
Infatti siamo peggio, le condizioni di vita sono sempre peggiori e in qualche modo ad ogni tornata elettorale ci si domanda, no? C'è tanta gente che dice: ma qual è il meno peggio in questa situazione, qual è la situazione dalla quale potrebbero uscire, perché qualcuno dice: ma comunque posso scegliere, dico, non ci credo ma scelgo il meno peggio. E io credo che in questo si sia il germe della rassegnazione, dell'incapacità di comprendere che l'unica possibilità che abbiamo a disposizione è davvero di speccare il meccanismo e di andarcene altrove, un altrove che poi si costruisce qui e ora sulle macerie delle esistenze, ma che non può essere differito, almeno a mio avviso.
Il meno peggio è una scelta che uno fa soltanto quando gli sono talmente netti che fascismo e democrazia. È chiaro che in questo caso uno sceglie il meno peggio e sceglie la democrazia, ma oggi non esiste un bivio, oggi è un giardino labirintico la situazione in cui viviamo noi oggi. Non è un bivio netto fascismo, repubblica monarchia, resistenza o Mussolini, no? Non siamo in questo tipo di realtà, siamo in una realtà in cui la cappa che ci opprime è multidimensionata, è multistratificata, non c'è un nemico unico solo che è riconoscibile nel nostro territorio, nella nostra nazione, entro i nostri confini, contro cui mobilitarci per sconfiggerlo. Oggi le entità sono astratte, le governance sono planetarie, quindi posti su questo stesso livello e intravedere un bivio e quindi votare per il meno peggio, schierarsi per il meno peggio, è fuori dalla realtà dei tempi di oggi. Oggi dobbiamo già pensare in termini post-capitalistici, in termini post-statuali rispetto a come abbiamo conosciuto gli stati nazionali con i confini, le leggi che valgono entro i confini, la cittadinanza ben chiara. E già questo è vacilla, già questo vacilla, quando si parla di dare la cittadinanza ai cittadini nati, ma non da genitori italiani, è un modo per far vacillare il tipico criterio di cittadinanza nazionale adottato da Napoleone ai giorni nostri. E per quello la questione dell'immigrazione e dei migranti diventa una questione di mente su che tipo di civiltà vogliamo andare a costruire, su che tipo di apporti intendiamo portare dentro le nostre realtà quotidiane. Ma detto questo, se non sappiamo inventare nuovi modi di associarci, nuovi modi di produrre, di scambiare ricchezza, di distribuire ricchezza, non faremo un passo molto avanti votando a sinistra piuttosto che a destra, viceversa, secondo i gusti degli elettori.